La fiducia nell'Immacolata secondo San Massimiliano Maria Kolbe. Articolo di Padre Settimio Maria Manelli, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2025. Introduzione. Il termine fiducia. Il termine fiducia è usato nella lingua italiana per indicare l'atteggiamento soggettivo basato su convinzioni e impressioni personali consistente nel credere fermamente che una persona o una cosa siano conformi alle proprie speranze e rispondano a quanto da esse ci si attende. Il cristiano pone la sua fiducia innanzitutto in Dio perché è il suo creatore, padre, sostegno, guida, luce, suo salvatore e redentore, sua verità. Inoltre pone fiducia nella Vergine Immacolata che è madre di Dio e nei santi che sono modelli perfetti di obbedienza a Dio. Ora possiamo dire che Dio è la causa ultima della fiducia del cristiano nella Vergine Immacolata e nei santi. La fiducia in Dio deriva dal fatto che Dio è somma bontà e somma misericordia. La fiducia nella Vergine e nei santi deriva dal fatto che essi partecipano della bontà infinita di Dio e sono i dispensatori di questa bontà sugli uomini. Il fedele cristiano invoca con fiducia il soccorso della Vergine e dei santi nelle sue necessità, perché per loro intercessione spera di ottenere benefici da Dio. Certamente la fiducia che poniamo nell'Immacolata non è allo stesso livello di quella che poniamo nei santi. In che cosa si differenzia il ricorso fiducioso all'Immacolata dal ricorso fiducioso ai santi? La fiducia è di diverso grado perché diversa è la missione a cui essi sono chiamati. La missione della Vergine è la missione ad essere la piena di grazia e immacolata nella sua concezione, madre di Dio e sposa dello Spirito Santo all'Annunciazione, corredentrice, mediatrice e madre di tutto il genere umano sul Calvario ai piedi della croce, regina del cielo e della terra per l'eternità. Tale missione è la più grande ed è il massimo grado di perfezione a cui Dio possa elevare una sua creatura, è il massimo grado di somiglianza delle prerogative umane con le prerogative divine. È il massimo grado di partecipazione della vita di Dio, della grazia divina. Ella è la pienezza della grazia. Questa è la missione più grande. Essa è volta alla redenzione e salvezza dell'uomo, cioè ad acquistare ogni bene all'uomo. L'Immacolata infatti ci ha dato con il suo fiat all'Annunciazione e sul Calvario il bene sommo che è Cristo, che sarà il Redentore e il Salvatore. Noi diciamo che la missione corredentiva dell'Immacolata è sommamente stretta, unita a quella di Cristo, più di quanto lo sia la missione di ogni altra creatura. Come Dio Padre ha voluto donarci il Redentore mediante lo Spirito Santo e l'Immacolata, così noi riceveremo i frutti della redenzione dallo Spirito Santo attraverso l'Immacolata. Questo è il senso delle parole di Gesù in croce rivolte al discepolo prediletto. Ecco la tua madre. Fiducia nell'Immacolata secondo la Sacra Scrittura, Antico Testamento. Nella Sacra Scrittura molti sono i riferimenti della Madonna come colei che gli uomini devono attendere perché si attui la loro salvezza. Le tre più importanti profezie messianiche e mariologiche dell'Antico Testamento sono una prova chiarissima di ciò. La prima profezia riguardante la Madonna e la sua missione è contenuta nel libro della Genesi ed è il cosiddetto Protovangelo, ossia il primo e più importante annuncio profetico della buona novella della salvezza del genere umano. Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Nella bolla dogmatica Ineffabilis Deus sull'Immacolata Concezione di Maria, il Papa Pio IX ha così spiegato il contenuto di verità rivelata del Protovangelo. Il Padre e gli scrittori della Chiesa, edotti dalle parole celesti, hanno insegnato che con il divino oracolo «porrò inimicizia fra te e la donna», fra il tuo seme e il seme di lei, fu chiaramente e apertamente preannunciato il misericordioso Redentore del genere umano, cioè il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo, e designata la sua Beatissima Madre, la Vergine Maria, e insieme nettamente espressa la stessissima inimicizia dell'uno e dell'altra contro il demonio. Di maniera che, come Cristo mediatore tra Dio e gli uomini distrusse, prendendo la natura umana, il decreto di condanna esistente contro di noi, attaccandolo trionfalmente alla croce, così la Santissima Vergine, unita a Lui con strettissimo e indissolubile vincolo, fu insieme con Lui l'eterno nemico del velenoso serpente. Ne riportò pienissimo trionfo e ne schiacciò la testa con il suo piede virginale. Il cristianesimo ha sempre fatto sua questa verità della Sacra Scrittura e ha posto tutta la sua fiducia nel combattere e vincere le insidie diaboliche. Nelle opere d'arte la Madonna è spesso raffigurata come colei che schiaccia la testa al serpente infernale. Un'altra profezia riguardante la Madonna nell'Antico Testamento è quella di Isaia, che promette alla casa di Davide un segno. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele. Tutto il popolo ebraico era nell'attesa che si realizzasse questo segno. In questa Vergine Madre avrebbe posto tutta la sua fiducia, perché da lei avrebbe ricevuto il Messia. Un'altra profezia importante è quella della partoriente, del profeta Michea. Il popolo di Israele sarà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà. A Gerusalemme, egli, il profeta Michea, denunciò la vita corrotta della città, i disordini sociali e le aberrazioni cultuali. La situazione nel regno di Giuda si faceva sempre più drammatica, fino a che gli Assiri non lo devastarono e in seguito si arrivò alla deportazione con l'esilio babilonese. Su questo quadro tempestoso e desolante, tuttavia, si alza come un arcobaleno il vaticinio della partoriente, che darà alla luce il sospirato liberatore, il quale riunirà per sempre i figli di Israele in un solo popolo. Tante poi sono le figure nell'Antico Testamento che sono il tipo di Maria, come colei a cui il popolo deve ricorrere nelle sue necessità e nei pericoli più gravi. Ci limiteremo a citarne alcune. Deborah. Deborah è figura di Maria Santissima soprattutto per questo, perché è stata cooperatrice attiva di Barak nella vittoria su Sisera per salvare il suo popolo. Anche Maria Santissima è stata l'alma socia di Cristo nella salvezza dell'umanità. Deborah è anche figura di Maria quale profetessa e quale madre misericordiosa, a cui ricorrevano tutti i figli di Israele nei loro bisogni. Maria Santissima è la più grande profetessa ed è la vera Madre di Misericordia, come l'invoca la Chiesa, a cui tutti ricorrono con la speranza e con la fiducia di trovare in lei ogni grazia e benedizione. Giuditta. Un popolo ormai vicino alla resa disperata contro l'aggressore violento e potente viene salvato prodigiosamente dall'audace stratagemma di una semplice donna, Giuditta, che si fa ardita e virile nella lotta contro il nemico Oloferne e finisce col trionfare su di lui, troncandogli coraggiosamente la testa. Giuditta, perciò, è figura di Maria Santissima che schiaccia la testa al serpente infernale, salvando con il figlio il genere umano, quale corredentrice accanto al Redentore, a richiamo diretto della celebre profezia contenuta nel libro della Genesi: «Ella ti schiaccerà la testa». Esther. L'impresa più gloriosa di Ester fu certamente quella di essere riuscita a salvare il suo popolo, già condannato allo sterminio completo per la malvagità del nemico Aman. Ester è figura di Maria Santissima sia perché anche Maria salvò il popolo dalla condanna dell'Eden, trionfando sul nemico infernale per l'opera salvifica del Figlio Redentore, sia perché anche Maria, nelle gravi necessità della Chiesa, che è il nuovo Israele, è potente madre e regina, avvocata e mediatrice, sempre pronta a intercedere per noi e a donarci le grazie per scamparci da pericoli e castighi. Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo il compimento di tutte le profezie e figure dell'Antico Testamento riguardanti il Messia e sua madre. Tutte le figure dell'Antico Testamento che ci richiamavano al ricorso fiducioso nella madre del Messia, nella donna forte e coraggiosa, impassibile contro il nemico, si realizzano nel Nuovo Testamento. Maria diviene la madre del Signore. Nel mistero dell'Annunciazione, la Vergine Santissima, per libera disposizione divina, ci appare come mediatrice di salvezza tra Dio e gli uomini. Appare infatti non soltanto come media in mezzo tra i due estremi, ossia tra Dio e l'umanità peccatrice, ma anche come anello di congiunzione di questi due termini, Dio e l'umanità, infinitamente distanti, separati dal peccato dell'umanità. Ci appare quindi vitalmente inserita nella storia della salvezza mediante il suo libero consenso all'incarnazione redentrice del Verbo, da lei dato a nome e come rappresentante di tutta l'umanità. Maria Immacolata diventa colei che ci santifica e ci riempie di grazia perché ci porta a Gesù. Con questa effusione di doni, Maria Santissima inizia la sua funzione di mediatrice di grazie per condurre tutti alla salvezza mediante l'intervento di suo Figlio, che lei deve far conoscere all'umanità. Maria Immacolata diventa colei che ci dona la più grande gioia, il Salvatore, colei che ci permette di adorare Gesù. I Re Magi, giunti a Betlemme, entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Questo incontro è molto significativo. Dove trovare Gesù se non in braccio a sua madre? L'inseparabilità della madre dal figlio nella missione salvifica universale si presenta già qui, armoniosa e stabile. Maria Immacolata è colei che ci ottiene ogni grazia. Non hanno più vino, sono le poche parole essenziali per dire e per chiedere ciò che occorre. La madre presenta al figlio la necessità di quei figli. Queste parole sono emblematiche nella missione di Maria presso Dio. Ella è sempre colei che presenta a Dio le nostre necessità. E lo fa con le parole indispensabili, senza aggiungere nulla di superfluo. È la mediazione essenziale. È l'intercessione diretta, si direbbe mirata, a raggiungere un preciso scopo. È colei che coopera alla nostra salvezza e diviene madre di tutti gli uomini. Affidando noi a Maria e donando a noi Maria, quindi, Gesù portava a compimento l'opera salvifica del genere umano. Il passo evangelico conclude, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Appare evidente la lezione primaria che ne viene per ciascuno di noi, accogliere Maria come nostra madre e quindi come nostro bene più intimo e prezioso per diventare a nostra volta suoi figli, in totalità di dedizione e di confidenza filiale in lei, la madre. L'Immacolata è colei che ci dona lo Spirito Santo. Non è difficile comprendere che in quel contesto di timori ancora presenti negli apostoli pavidi e incerti, nonostante la risurrezione di Cristo, c'era bisogno di colei che con la sua fede altissima e con il suo amore materno ardentissimo si prendesse cura di loro sostenendo la loro debolezza. Avete ascoltato La fiducia nell'Immacolata secondo San Massimiliano Maria Kolbe, articolo di Padre Settimio Maria Manelli pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2025. Prima parte dell'articolo. Thank you.